Una delle strade che possono aiutare a superare i momenti difficili è quella della filosofia. Per questo è nato il Caffè Filò, una iniziativa che ha l'obiettivo di condividere pensieri profondi e leggeri su alcune specifiche tematiche. Ogni mese, grazie all'associazione di volontariato Sesta Opera San Fedele, la filosofa Paola Saporiti, docente al liceo Edith Stein di Gavirate, entra nel carcere di Bollate insieme ai propri studenti dell'ultimo anno del liceo, sia nel reparto maschile sia in quello femminile, ed incontrano un gruppo di detenuti per riflettere su temi che sono stati oggetto dei ragionamenti dei grandi filosofi, come la felicità, il rispetto, la giustizia, la libertà. Ma cos'è esattamente il Caffè Filò? Ascoltiamo la professoressa Paola Saporiti.
Il Caffè Filò è un modo di portare la filosofia dentro la vita. Ed è un modo di porre domande a persone che non sono filosofi, esattamente come faceva Socrate quando si fermava in piazza, parlava con le persone, un modo per far emergere il perché dalla quotidianità. Il Caffè Filò porta anche ai non filosofi domande sull'esistenza. Io lo faccio a scuola con i miei studenti, lo faccio in una pasticceria di Varese, lo faccio al carcere di Bollate, lo faccio in una biblioteca in un paesino di montagna, e da quest'anno lo faccio anche al Consorzio Viale dei Mille a Milano, che è un luogo del comune di Milano dove convergono cooperative legate al mondo del carcere. Quindi la scelta ha un po' questa eterogeneità.
Quindi ogni mese entrate nel carcere di Bollate insieme agli studenti, e quali sono le risposte dei detenuti? Qual è la filosofia? Quali sono i tratti essenziali di una filosofia proprio dei detenuti? Cosa emerge dai loro pensieri spontanei?
Le persone di volta in volta si avvicinano in maniera diversa ai problemi che in genere noi scegliamo come problemi che stanno davanti ai giovani, appunto, miei studenti magari, studenti universitari, alle persone detenute e ai filosofi stessi. I problemi stanno davanti un po' tutti allo stesso modo. Abbiamo provato qualche volta a parlare del coraggio, del perdono, dell'amicizia. Abbiamo portato figure di donne filosofi, ci siamo un po' interrogate sulle loro scelte e le risposte sono sicuramente molto diverse. Nel reparto maschile, prima della pandemia, era possibile radunare gruppi che venivano un po' da tutti i reparti. Naturalmente arrivavano persone che avevano proprio scelto di partecipare e, venendo da mondi, da età, da reparti diversi, portavano pensieri che navigavano molto ed erano spesso molto in sintonia con i giovani, perché è chiaro che, insomma, le persone detenute hanno desiderata diversi dai giovani. Però questo tema della libertà, del mordere il freno, del riavvicinarsi o avvicinarsi alla vita molto di getto, distingue, caratterizza sia i detenuti che i giovani. Quindi al reparto maschile le cose sono sempre andate così, in maniera molto dialettica, molto partecipata. Al reparto femminile è sempre stato diverso, un po' più difficile. A me sembra di vedere, e alcune persone lo confermano, che arrivano spesso donne che sono così stanche della loro condizione in famiglia che si lasciano andare e non vogliono fare nulla, oppure peggio, sono così sfiduciate di se stesse, vedono uno sguardo su di sé, che è lo sguardo degli altri, della famiglia, così negativo, così mortificante, che azzerano anche il proprio sguardo. Quindi al reparto femminile è molto più difficile fare il Caffè Filò, però è molto più importante, perché quello lì è davvero il momento della confidenza, dell'apertura dell'anima, della ricerca di sé.
Quindi un momento in cui gli studenti possono anche fare tesoro delle riflessioni dei detenuti. Queste testimonianze sono una ricchezza per i ragazzi?
Sì, perché quando le persone partecipano al Caffè Filò lo fanno per scelta, sia i ragazzi che entrano dal fuori, sia le persone che scelgono di iscriversi e che sono dentro. E quindi lo fanno magari con il ritegno legato anche alla loro intimità o al non desiderio di raccontarsi totalmente, però con un senso forte di responsabilità. E poi se c'è un momento particolarmente dialogato, e devo dire che le parole della filosofia ci aiutano sempre per un momento dialogato, allora poi le persone si aprono, si raccontano e succede quello che la Costituzione all'articolo 27 si augura, no? Succede che si risocializzi, succede che si restituisca, perché anche questa restituzione in termini di parola, in termini di analisi di un percorso è importante. Sì, i ragazzi chiedono molto di poter venire a fare questi incontri con le persone detenute.
Quali sono le parole della filosofia che più aiutano i detenuti in questo percorso?
Una parola che usiamo tanto è la parola rispetto. L'approccio che facciamo è un po' sul filo della filosofia di Roberto Mordacci, che ricorda che rispetto viene da respicere, guardare e riguardare, e quindi il rispetto sta nello sguardo che io ho verso me stesso, nello sguardo che ho all'altro, in uno sguardo che va avanti e indietro e che si arricchisce, no, di emozioni mentre va avanti e indietro. E se pensiamo, insomma, che magari le persone che discutono di questo sono persone che hanno violato dei codici, hanno fatto delle violazioni nella società, recuperare la parola rispetto ci dice che tutto questo è molto importante. Poi un'altra parola è la parola persona, dove insistiamo sempre nel dire che la persona è molto di più dell'individuo, che la persona è la relazione. Un'altra parola è la parola coraggio, e qualche volta abbiamo insistito nel dire che coraggio ha dentro la radice cuore, no? E quindi si tratta di mettersi in gioco, insomma facciamo una filosofia che intreccia la ragione e l'emozione, la filosofia proprio dell'intreccio con la vita.
A proposito di questo intreccio, rispetto, coraggio, passi verso una libertà che magari non è quella quotidiana, ma è una libertà interiore?
Sì, in particolare ho in mente una giovane signora detenuta che diceva proprio questo, diceva: per me è faticoso pensare di allenarmi alla libertà, perché in realtà qui dentro degli spazi miei di libertà non ci sono, non posso neppure decidere, diceva, a che ora farmi la doccia, no? Non posso decidere a che ora apparecchiare la tavola. Quindi concretamente sono molto bloccata su tante scelte, e se non posso decidere nulla, come posso pensare quale sarà la mia libertà e quale sarà il mio comportamento dentro la libertà quando uscirò? E questo, diceva lei, genera momenti fortissimi di ansia. Allora abbiamo provato a fare un momento un po' diverso. L'abbiamo chiamato un momento di ricerca di serenità, quindi abbiamo preso delle riflessioni che erano piccoline, ma insomma ci portavano verso alcune mete. Partivamo dalla libertà: la libertà mancata, progettata, desiderata genera ansia, ma uno dei passi da fare è proprio quello di provare a superare l'ansia.